Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti, qui Emanuela da Radio Imago, dalla trasmissione Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi non sono da sola, ma mi fa compagnia un amico e anche un collega, perché si chiama Lorenzo Pietrogrande e fa il pittore di mestiere. Oltre a fare il pittore, naturalmente insegna in un liceo artistico, quindi la sua esperienza si sviluppa su piani diversi ma paralleli. Adesso ascoltiamo un momentino di musica, poi gli faremo qualche domanda per capire che cosa l'ha spinto a scegliere questo lavoro e come lo svolge oggi. Vi ricordo che se volete scrivere la casella di posta è artemisia@radioimago.net.
Oh, my heart.
Allora, adesso voglio chiedere a Lorenzo da dove è partito, quindi come hai scelto il mestiere del pittore? Qual è stato lo slancio iniziale?
Devo dire la verità, che tutti i bambini vogliono fare il pompiere, l'ingegnere o qualche altra cosa. Io fin da piccolo volevo fare il pittore. Prima fra l'altro tu hai pronunciato due parole, Emanuela, no? Mestiere di pittore, ecco, è proprio il binomio tra mestiere e pittore, anche mi interessava, mi appassionava, anche l'aspetto materiale,
manuale
sensuale del colore. E quindi ho sempre disegnato come fanno molti bambini. In realtà poi non ho seguito il percorso che normalmente fanno tutti coloro che si iscrivono al liceo artistico e poi proseguono con l'accademia. Ho fatto prima il liceo classico perché comunque avevo gli interessi anche in quel campo e solo dopo sono andato al corso di pittura.
Quindi hai iniziato che eri già più grande degli altri.
Sì, anche se in realtà da autodidatta ho comunque praticato la pittura, la tecnica dell'olio, della tempera. C'è da dire anche che sono figlio d'arte perché
padre, infatti te lo volevo chiedere,
è scultore, sì. In realtà è particolarmente bello, diciamo, il rapporto che ho avuto con mio padre, in quanto che non c'è mai stato da parte sua un intervento da professore, da maestro, ma mi ha lasciato fare, e semmai sullo spirito critico, sulla sensibilità per i linguaggi mi ha dato qualche spunto, non mi ha dato delle nozioni, ecco.
Ma tu lo vedevi lavorare, perché tuo papà, lo diciamo agli ascoltatori, è uno scultore, no?
Sì. Sì, mio padre è ancora molto attivo adesso si l'ho sempre visto modellare, lui è particolarmente bravo soprattutto con la creta e c'è in lui, come in molti scultori, la grande sintesi nel disegno, e questo penso che mi abbia segnato, perché tuttora faccio una pittura che vuole essere di grande sintesi.
Quindi è partito da lì, già il percorso, diciamo, ha trovato un indirizzo subito.
Sì, probabilmente me ne sono reso conto molto più tardi e dopo tutta una serie di innamoramenti, no? Perché tutti si scelgono dei maestri elettivi, e quindi c'è stata la fase da giovane, non so, per esempio mi appassionavo a Chagall, poi Matisse, poi gli italiani, Sironi, Morandi, ho passato tante fasi.
Ma tutte queste fasi tu le attraversavi da solo, tuo padre non interferiva?
Direi che interferire è un verbo che non è adatto, proprio perché semmai suggeriva, ecco, o avevamo degli scambi, ma siamo tutti e due molto riservati e molto timidi. Tuttora abbiamo un rapporto fatto di sottintesi, ecco.
Di intuizione.
Sì, sì.
Va bene, adesso ci fermiamo un momento, ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. We'd love to leave the way. I find more clouds so gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. High hole, alas, and also like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. he's knocking on a door, but not for me. He planned a 2x4, but not for me. I know that love's a game. I'm puzzled just the same. Was at the moth of flame. It all began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy plot ends with a marriage knot, and there's no knot for me.
Sempre Emanuela e Lorenzo su Radio Imago. Adesso ti volevo chiedere se rispetto alle tue aspettative il lavoro che fai assomiglia a quello che avevi immaginato o ci sono delle differenze?
Ci sono naturalmente delle differenze, come capita in tutti i lavori, immagino, ma soprattutto io credevo che il lavoro del pittore fosse stare in una torre eburnea dove tutti poi venissero a chiedere, a mendicare le tue opere, no?
Questo è un bel sogno.
Certo, si capisce subito poi invece com'è la realtà, ma è anche giusto che sia così, insomma, di pittura è molto difficile vivere. Io ho iniziato ad insegnare nei licei artistici e, se devo essere sincero fino in fondo, all'inizio pensavo che fosse un'attività transitoria, che fosse un espediente per avere una sicurezza economica per poi continuare a inseguire il mio sogno di artista puro. In realtà, andando avanti, mi sono accorto che l'insegnamento invece non era assolutamente una strada di comodo, una strada da prendere sotto gamba, e che anzi era estremamente stimolante anche per me, che non credevo di essere portato per questo tipo di attività.
E tu hai fatto fatica col tuo carattere un po' chiuso, un po' riservato, a importi nella scuola?
Ma sì e no, nel senso che chi ha una certa sensibilità probabilmente porta con sé sempre una certa inadeguatezza, un senso di inadeguatezza in relazioni. Io avevo difficoltà a affrontare a parole le persone, preferivo disegnare, non a caso che avevo scelto questa via. Però l'esperienza invece mi ha dimostrato che i ragazzi, la gente, ultimamente anche, grazie al cielo, anche gli estimatori della mia pittura mi riconoscono un'autorevolezza che assolutamente non credevo di avere.
Quindi ti sei trovato nel posto giusto alla fine, anche al liceo artistico?
Sì, senza averlo cercato. E devo dire che mi è di grande aiuto tenere il piede in due scarpe, per usare questa espressione, perché inevitabilmente ci sono i momenti di crisi, di incertezza, e mi accorgo che una delle due gambe, no, di questo tavolino, di questo cavalletto, aiuta a sorreggere l'altra quando vacilla.
Quindi c'è un travaso di esperienza e anche di carica energetica, probabilmente, da un'attività all'altra.
Sì, sì, esattamente. Questo un po' con la maturità l'ho capito. Inizialmente mi sembrava di sottrarre tempo a quello che era il mio vero interesse, salvo poi trovarmi magari dei giorni in studio a guardare il soffitto perché non trovavo lo stimolo giusto.
Ho capito. Va bene, adesso ancora un momento di musica e poi riprendiamo. You
go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. Go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep for two. Thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself, can't you see that it never can be? Go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, so I'm certain that this heart of mine has on the ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head, go to my head. Oh.
Chiederti, Lorenzo, di descrivere uno dei tuoi dipinti ai nostri ascoltatori, perché questa è una radio e quindi dobbiamo fare lo sforzo, imporre ai nostri internauti lo stesso sforzo per visualizzare qualcosa che si può solo immaginare. Prova a raccontare magari uno dei tuoi ultimi lavori.
È un po' una sfida descrivere un quadro a parole, poi da parte di uno che non è un professionista della parola, oltretutto.
Sì, però tu prima ci hai detto che hai fatto il classico, quindi non ci
quindi
puoi sottrarre.
Non mi posso sottrarre. Beh, diciamo che più che un singolo quadro, io potrei descrivere la modalità con cui ho trattato per molto tempo la figura umana, perché uno dei miei soggetti preferiti è stato la figura vestita, ma caratterizzata da un'inquadratura particolare, cioè un taglio molto ravvicinato in cui la testa, parte della testa, parte degli arti e così via, rimanevano fuori dal quadro. Questo fa sì che da un lato ci sia il bisogno di immaginare il quadro anche oltre la cornice, oltre la fine della tela. Dall'altra parte può capitare che tutto questo abito, queste pieghe che diventano il cuore della composizione si avvicinino anche ad un'immagine di tipo astratto. Quindi c'è una certa ambiguità nell'immagine che per molto tempo mi ha interessato, mi ha appassionato.
Tu coinvolgi quindi l'osservatore e lo costringi a completare la tua opera.
Sì, è una buona definizione questa, direi. E poi un'altra cosa che ho cercato di immettere in questi miei quadri è la durata, nel senso che il movimento ho cercato di suggerirlo con il gioco delle pieghe, con il chiaroscuro, con certe sovrapposizioni di pennellate liquide e così via. E questo movimento va percepito, ma va colto piano piano. Sono dipinti che possono sembrare fatti di getto, infatti uso colature, spruzzi di colore, pennellate rapide, e tutto questo fa sì che il dipinto si ponga un po' al confine tra diciamo un informale e una figurazione accennata, suggerita
però non descritta.
No, io sono un po' per la poetica del frammento, che forse è andata anche troppo sciaguratamente di moda in un secolo appena passato, però io ho nelle mie corde questa volontà di dipingere in modo compendiario, in maniera da cogliere le forme nella loro essenza più semplice, ma anche più viva,
complessiva, più globale.
Sì,
no?
Sì.
Io volevo anche ricordare, forse pochi lo sanno, che sei stato segnalato in una recente manifestazione alla Biennale turca, è vero?
Sì, beh, quella è stata una esperienza piacevole. A Milano gli artisti che hanno partecipato poi hanno avuto un momento di incontro per la consegna del catalogo, è stato bello.
Ah, presso una galleria d'arte era stato fatto, vero?
Sì.
In zona Navigli, se non mi ricordo male.
La galleria si chiama Scoglio di Quarto.
Lost is what you're thinking. You've even started drinking and watching TV all day long. Don't ever stop believing. Ideas that you're conceiving can change the world or take it on. Don't believe a word they say. You gotta make it your own way. This might be the answer to your prayer. Bring it on. Your boss thinks that you're lazy. Your friends all think you're crazy. Your boyfriend's left, the TV's gone. The edge is moving close now, but you're surviving somehow. If this is life, then bring it on. Don't believe a word they say. Gotta make it your own way. This might be the answer to your prayer. Bring it on, bring it on. Tell your friends to come along. Raise your hands to the sound. Use your mind and jump around. Turn it up, turn it on. Tell the world they got it wrong. Just now prevail. It won't be long. So bring it on. You're conceiving can change the world. I'll take it on.
Bring it on, bring it on.
sentire ai nostri ascoltatori che gli artisti, diciamo, che operano in un ambiente ristretto, prima o poi si incontrano, si finisce per incontrarsi sempre negli stessi posti, e noi ci siamo incontrati recentemente al Niart. Volevo chiederti la tua impressione rispetto all'esposizione di quest'anno.
Premetto che non sono un visitatore abituale delle fiere dell'arte, preferisco visitare le gallerie private, i musei, e da diversi anni non mi capitava di andare a tornare al Niart. Devo dire che quest'anno l'impressione è stata abbastanza buona, intanto perché lo spazio era abbastanza organizzato in modo da permettere una visita distesa, senza affastellamenti eccessivi che disturbano più che mai in una sezione come questa, dove è un po' un mercato, no? C'è il rischio di vedere l'opera un po'
troppe cose vicine che si disturbano.
Sì. Ecco, e poi io, se posso aprire una piccola parentesi, anche all'interno di una pinacoteca, per esempio, ho da sempre l'abitudine di essere estremamente selettivo, cioè vado dove mi porta il cuore.
Ma questa è una cosa che faccio anch'io, perché a volte mi sento in difetto quando sono in giro con altri, ma io ho una capacità di assorbimento dei quadri che è limitata, cioè dopo un tot di immagini che ho visto non ce la faccio più a guardarne altre.
Condivido la stessa sensazione, anche se poi da un certo punto di vista l'occasione va sfruttata.
Eh sì, perché non dura moltissimo, no?
Sì, questo vale per la fiera, vale anche per altre cose, nel senso che soffro quando penso ai musei italiani in cui paghi magari un salato biglietto e devi vedere tutto subito, e magari sei stanco di 2 ore di coda fuori dagli Uffizi. E mentre vai a Londra puoi entrare gratuitamente quando vuoi, ogni giorno ti scegli un quadro. Comunque, per tornare
è vero,
no? Ecco, quest'anno ho visto soprattutto delle artiste donne che mi interessano, essendo straniere, neanche sotto tortura riuscirai a farmi pronunciare il loro nome. E comunque c'era per esempio un'artista slava che esponeva per lo spazio Obraz, poi c'è quella giovane artista inglese che va per la maggiore, Sally Neville, se non erro, che fa una pittura un po' aspra, un realismo fotografico, ma si vede che sa dipingere.
È tornata prepotentemente la figura, io ho notato quest'anno.
È vero, ed è una novità che io saluto con piacere, perché in fondo la figura è stato per me uno dei soggetti più importanti.
E poi ha subito ingiustamente un'eclissi che è durata per qualche decennio, perché per parecchi anni la pittura figurativa era un po' messa al secondo piano.
Sì, c'è sempre, secondo me, il rischio del fenomeno di moda, su tutto quello che torna, che ritorna, vuole un po' ammiccare al fruitore. Io ti presento un'immagine che abbia una spruzzatina di contemporaneità, in realtà è difficile trovare un linguaggio veramente nuovo, io trovo, e anche al Niart ho trovato magari della qualità pittorica in alcuni artisti giovani, in altri meno giovani, ma non delle vere e proprie novità, delle cose inedite.
Ora ti interrompo perché dobbiamo mettere un brano musicale, però nel frattempo prova a pensare a una parola che hai usato adesso, che è giovane, perché poi ti chiederò cosa vuol dire.
Va bene.
To the bitter end, I have fought alone. Now this cavalry is coming home. Like a multi-page, lost in ticker tape. Yeah.
domanda. Tu prima hai detto pittore giovane, ma secondo te nel mondo degli artisti, nel mondo dell'arte, essere giovane che cosa vuol dire? È la stessa cosa che essere giovane in senso lato?
Mi viene un po' da ridere perché mi accorgo di non essere più tanto giovane quando vedo che a certe mostre, certi concorsi, c'è un limite d'età per cui l'artista sotto i 30 anni, i 40 anni è ammesso e gli altri no. Però in realtà nella pittura il concetto di gioventù è molto dilatato, è molto opinabile anche. Ho visto mostre di giovani artisti in cui c'erano magari dipinti di Schifano quando aveva già più di 50 anni.
C'è una frase molto bella di Picasso che io dico sempre a tutti, che mi piace moltissimo. Picasso ha detto: ci vuole molto tempo per diventare giovani, e l'aveva detto che aveva passato gli 80.
Certo, è verissimo. Per fortuna la carriera di un pittore è molto più lunga di quella di un calciatore, per intendersi.
E deve cominciare presto, fra l'altro, perché l'addestramento psicofisico e manuale non può essere rinviato più.
Ecco, questo è un punto importantissimo, perché se è vero che la tecnica non è tutto, però è inevitabile che si passi attraverso un certo apprendistato. Senza rimpiangere le botteghe dei tempi antichi, sicuramente esiste un'età in cui si è molto duttili rispetto a proprio anche alla pratica del disegno e della pittura. Questo coinvolge un po' anche il discorso sulla scuola.
E infatti questo è un argomento che abbiamo trattato in una trasmissione precedente, e proprio di questo si parlava, cioè del fatto che è necessario iniziare presto proprio per consentire al linguaggio della pittura, al mestiere, di strutturarsi e diventare un veicolo primario di comunicazione.
Certo, se uno è libero dal mestiere perché l'ha digerito bene, e questo può farlo appunto se comincia in tenera età, poi può anche sperimentare delle soluzioni anche di estrema avanguardia. Viceversa rimane il dubbio che siamo di fronte a delle trovate, ai bambini impiccati su una pianta.
Già citato questo, ecco. Cattelan è stato citato anche lui in una delle trasmissioni scorse, proprio quando è venuto Ottaviani a parlare, perché gli avevo chiesto dove sta andando l'arte oggi, no? Quindi anche lui aveva le stesse riferimenti.
Questo gloriarsi di non saper disegnare, anche se su questa mia affermazione suona un po' da conservatore, non convince.
Io ho sempre pensato che per poter rompere le regole bisogna però prima conoscerle e possederle. E ci credo, nel senso che la scuola insegna proprio questo, non sei d'accordo?
Assolutamente, era vero anche per la lingua, mi pare ne parlava Roland Barthes, di conoscerla per poi magari destrutturarla, per spaccarla, per rinnovarla.
Certo.
E poi ancora Picasso, se non erro, diceva, disegnava come Raffaello, a detta di tutti, e quindi lasciatemi disegnare come cavolo mi piace.
Much painted long goodbyes. There is much I need.
sempre Emanuele e Lorenzo Pietrogrande su Radio Imago. Adesso Lorenzo ti faccio una domanda che ti spiazza un pochino, perché so che tu sei venuto qui a parlarci della tua pittura, dell'arte eccetera, e naturalmente ne parliamo ancora, però prima vorrei che tu ci parlassi della cucina. Che rapporto hai con la cucina? Hai una bella ricetta da proporci?
Veramente non sono titolato a parlare di queste cose, non sono un grande cuoco, anche se devo dire la verità, ultimamente ho scoperto che mi rilassa mettermi ai fornelli, a cucinare più che altro per i miei figli quando magari mi moglie non è in casa.
Quindi ha un valore terapeutico la,
sì,
la cucina?
Sì, devo dire che ho trovato una forma di creatività che mi piace. Però,
vedi, allora è vero che ha delle affinità con la pittura, io l'ho sempre sostenuta questa cosa.
Ah, assolutamente sì, certo l'apprendistato di cui parlavamo prima avrei dovuto cominciarlo molto presto, no?
Mi è mancato il maestro giusto.
Forse sì, comunque senza grandi pretese io in cucina improvviso.
Raccontacene una delle tue improvvisazioni.
Ma penso che i cultori della buona cucina si metteranno le mani nei capelli, però io per esempio a volte faccio dei condimenti per i primi con un po' di olio in padella, un aglio schiacciato col classico pugno sul tavolo.
Un'azione maschia sul,
sì, assolutamente,
sullo
schiacciaio. E poi magari i gamberetti, prezzemolo quanto basta, un po' di curry magari alla fine. Il piatto piace molto, ma viene sbranato in modo selettivo dai miei familiari, nel senso che i gamberetti piacciono a mia moglie, mio figlio mangia gli spaghetti e invece Michela, che era la più piccola, in genere ingoia l'aglio intero.
Quindi c'è, ecco, un lavoro di collaborazione.
Sì, a me rimane la padella da pulire col pane, che significa che il piatto è stato gradito anche stavolta.
Sì. Comunque mi sembra interessante l'accostamento tra il curry, i gamberetti, il prezzemolo. Proveremo. Allora, avete preso nota naturalmente. Il prossimo pranzetto stuzzicante avrà gamberetti alla Pietrogrande. sempre Emanuela e Lorenzo Pietro Grande su Radio Imago. Allora, volevo chiederti, Lorenzo, abbiamo parlato un po' in generale del lavoro com'è. Proviamo a immaginare, a esprimere qualche desiderio, magari a cercare di dare corpo a qualche sogno. E quindi cosa ti piacerebbe che ci fosse come opportunità, come occasioni nelle gallerie, nelle manifestazioni in cui la pittura si può esprimere?
Sarebbe facile rispondere che vorrei un mondo in cui ci sia spazio libero, studi gratis per i giovani pittori. Grandi,
ma in qualche città esistono, però New York sappiamo che hanno
fatto
qualcosa.
Non da noi, certo. Però tutto sommato, se uno ha questa urgenza di esprimersi, ha questa esigenza, alla fine trova il modo comunque di farlo. Ecco, io sento anche che nella mia vita sono riuscito, anche se con qualche difficoltà, sempre a realizzare quello che volevo, e magari aggiustando il tiro in corsa. Forse un desiderio sarebbe quello di trovare dei galleristi un po' più attenti all'artista e meno al prodotto. Non intendo dire ovviamente che il gallerista non deve avere interesse per il quadro,
ma anche il pittore è giusto che si preoccupi delle vendite, credo, no?
Anche questo è sacrosanto, ma intendo dire che spesso si vuole trovare in un artista, in un pittore, in uno scultore, tutto sommato un certo cliché, per cui se un'opera è riuscita bene se ne possono produrre in quantità dello stesso tipo, mentre io sento la ricerca dell'artista come un percorso che può anche modificarsi parecchio nel corso del tempo.
Quindi tu riconosci il fatto che ci sono degli artisti che fanno lo stesso quadro per tutta la carriera praticamente?
Si tratta proprio di questo.
Che sono più vendibili però sotto un certo punto.
Infatti sovente sono quelli che hanno un mercato florido.
Anche perché le persone li riconoscono immediatamente, mentre di fronte a degli esperimenti rimangono magari più incerti.
Si capisce, d'altra parte la ricerca deve far correre anche dei rischi, secondo me, quindi è tutto compreso nel prezzo.
E nel momento in cui inizi un lavoro, tu sai già dove andrai?
Assolutamente no, perché non mi è mai successo di partire con un progetto e poi di essere soddisfatto subito del risultato. In genere il quadro procede a strati, per questo parlavo di durata prima, per arrivare alla pennellata apparentemente spontanea, in realtà ci sono tante altre pennellate sotto in cui ho cercato una sintesi che poi alla fine nei quadri più riusciti è venuta fuori.
Quindi la sintesi è semplicemente quello che appare, ma il lavoro vero è tutto nascosto.
Sì, diciamo, è la risultante di tutto un lavorio che può durare anche parecchio tempo e che nel mio caso ultimamente, visto che sto tornando anche al paesaggio come soggetto, significa per esempio tornare su un motivo, ripetere un motivo fino a quando non lo si purifica, sfrondandolo di tutti gli aspetti non essenziali.
Prato abriu meu prato, tu já não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem existir. De puro não pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção, te emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção, te emoção, sem contenção, sem.
Mas sem contenção, sem contenção, sem contenção.
sentir. Cabe a razão de cada um ter sua visão. Só coração sem coração, mas eu não quero sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem compreensão de emoção.
Chiederti, Lorenzo, che cosa ha in corso attualmente? Se ci sono delle mostre dove esponi i tuoi lavori più recenti?
In questi giorni sto partecipando ad una collettiva che si intitola Generazione Anni 60, che è allestita allo spazio Guicciardini con il patrocinio della provincia e che è curata da Claudio Rizzi. È una mostra itinerante che poi andrà anche in altre sedi. Per l'estate, che adesso non è lontanissima, sto preparando un programma di mostre, diciamo così, balneari, perché
sono
mi sposto
tutte al mare.
Sì, mi sposto in Liguria, che è un luogo che mi piace molto, e terrò una personale a Sestri Levante a partire dal 18 di agosto, presso la Torre del Doganiere col patrocinio del Comune di Sestri e in collaborazione con la Galleria Traversaro. E nel mese di luglio invece partecipò ad una mostra con degli altri pittori italiani e francesi a Lavagna, una mostra sul paesaggio presso la Casa Carbone, che è una casa del FAI, Fondo Ambiente Italiano.
Tu hai anche un sito, mi sembra, vuoi dirlo ai nostri ascoltatori, così se hanno voglia di conoscerti un po' più a fondo possono farlo?
Volentieri, l'indirizzo è www.lorenzopietrogrande.it. Non è aggiornatissimo, però prometto che prima dell'estate verrà un po' integrato.
Verrà rinnovato con i lavori più recenti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, quindi devo salutare Lorenzo, lo ringrazio per essere venuto qui da noi.
Un saluto a te.
E poi prossimamente ci farà sapere gli sviluppi della sua carriera. Quindi ora salutiamo tutti. Vi ricordo che se volete scrivere, la casella di posta è artemisia@radioimago.net. Aspetto sempre qualche suggerimento da parte vostra e dei commenti. In qualsiasi caso sono graditi. Un abbraccio a tutti e alla prossima settimana.